buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera abbiamo il piacere di avere nostro ospite uno dei più importanti protagonisti italiani del jazz contemporaneo, Claudio Fasoli, a cui intanto do il benvenuto. Bentornato a Jazz Anthology,
grazie,
Claudio.
Grazie molto, sempre gradito.
Anche a Jazz Anthology. E in questa puntata abbiamo, bisogna dire, molta carne al fuoco, perché parliamo assieme di un concerto che si terrà tra qualche giorno, di un album molto recente e anche di un nuovo libro. Allora, credo che sia un'esperienza piuttosto comune quella di prendere l'emergenza Covid, che è stata una cesura nelle vite un po' di tutti noi, come un riferimento temporale, per cui ci sono cose che sono avvenute prima o dopo il Covid. E anche in questi giorni mi è capitato di incontrare qualcuno e di dirgli: ma è un sacco di tempo che non ci vediamo da prima del Covid, no? Ecco. E in effetti ho un ricordo molto preciso della prima volta che sei venuto a Jazz Anthology, perché è stata una delle ultimissime puntate della trasmissione prima del lockdown. L'avevamo fatta in diretta alle 11 di sera.
Perfetto.
Era l'8 o il 9 febbraio del 2020, poi nel giro di non molto scattò il lockdown e per molto tempo, qualcosa come un paio d'anni, la trasmissione non ebbe più ospiti per via delle restrizioni, certo, all'ingresso di esterni per ragioni precauzionali. E insomma, tutto questo per dire che è passato un pochettino di tempo da quando sei stato ospite a Jazz Anthology, quindi era tempo che tu tornassi.
Grazie. Grazie molte.
Nel frattempo tu hai continuato intensamente la tua attività e la tua ricerca, e appunto quello di cui poi parliamo questa sera, concerto, disco, libro, testimoniano di questa attività intensa. Direi di cominciare dal concerto che si tiene sabato alla Camera del Lavoro in apertura della 31esima edizione dell'Atelier Musicale dell'Associazione Secondo Maggio. Ecco.
Il gruppo col quale vado a fare appunto questo concerto è il Next Quartet. Quartetto Next, perché qualcuno mi ha chiesto perché quel titolo, io gli ho detto perché a me chiedono sempre qual è il prossimo progetto. Allora ho fatto il progetto prossimo e si chiama in questa maniera, Next Quartet. In questo gruppo militano Simone Massaron alla chitarra elettrica e suoni, e poi c'è Tito Mangialaio Ranzer al contrabbasso e Stefano Grasso alla batteria e percussioni. Io sono al soprano e al tenore, sassofono soprano e sassofono tenore. Allora, noi presenteremo l'ultimo disco che è uscito recentemente, è la presentazione del disco Hazard, diciamo, in pratica. Anche se, naturalmente, ho preso un po' la libertà di inserire qualche altro brano di Ambush, che è quello precedente di Hazard. Hazard è in francese, non è in inglese, perché mi piace molto come termine. Con questo quartetto noi abbiamo fatto ben 3 album, le composizioni sono mie e quindi la gestione di questo materiale è per me sempre estremamente interessante, perché questi 3 musicisti sono particolarmente disponibili a delle aree improvvisative che siano totalmente improvvisate. E questo c'era in germe anche nel disco di cui parleremo dopo. Ma in questi casi qui può essere molto stimolante e gradevole scoprire come la via dell'improvvisazione totale, se mediata mediante delle strutture, delle architetture, può essere estremamente proficua sul piano della verità, proprio sul piano di quello che è, come dire, l'emozione e la gioia di poter suonare completamente liberi, cercando che abbia un senso, perché abbiamo vissuto vari periodi nella storia del jazz in cui diciamo che non sempre questo tipo di libertà che era diventato il vessillo di uno stile in realtà poteva anche approdare a dei risultati non necessariamente accattivanti. Questa è la mia opinione.
Certo.
Ora, con questo gruppo appunto estremamente duttile, disponibile e molto creativo, una parola per ciascuno di questi musicisti lo meritano assolutamente, cioè Massaron alla chitarra elettrica, cioè chiamare la chitarra elettrica è giusto perché è lo strumento, però la varietà di timbri che lui usa e le aree di colori inaspettati che lui usa proporre è stato un po' il motivo radicale per cui in questa circostanza c'è lui alla chitarra. Perché avevo suonato per anni con un altro bravissimo chitarrista, devo dire che però la cifra stilistica era totalmente diversa. Quindi lui mi porta, diciamo, in aree sonore che possono essere, appunto, come dico, timbricamente diverse da quelle che uno può aspettarsi. E questo è, secondo me, il seme di cose inaspettate. E quindi questa imprevedibilità che serpeggia all'interno dei brani in certi momenti è certamente un dato acquisito che noi cerchiamo di ragionevolmente valorizzare. Perché è un aspetto molto prezioso, diciamo. E poi al contrabbasso c'è Tito Mangialaio Ranzer, che è un bassista ben noto non solo nell'area milanese, bensì è un musicista storico, diciamo, le cui caratteristiche strumentali, a cominciare dal suono e alla sua concezione anche ritmica e la sua disponibilità anche improvvisativa, erano praticamente i dati più sostanziali per i quali ci siamo trovati a suonare insieme noi tre. Successivamente, guardandoci in faccia, un giorno abbiamo suonato in trio in un club, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto beh, qui manca qualcuno, abbiamo bisogno. Proviamo con un batterista, il batterista ideale è Stefano Grasso, che è un batterista di estrazione anche classica, è diplomato infatti in percussioni e composizione e quindi porta 20 di anomalie e libertà all'interno di una ricchezza del linguaggio che è certamente molto stimolante per tutti noi.
Bene, allora dunque, questo per quanto riguarda sabato 20 settembre sì. Alla Camera del Lavoro certo. Qua a Milano, nel pomeriggio alle 17.30, atelier musicale dell'Associazione Secondo Maggio, concerto inaugurale della stagione.
Certo.
Intanto adesso magari non diciamo i nomi dei musicisti così non facciamo confusione, lasciamo per dopo.
Certo.
Intanto adesso c'è un album recente tuo che invece è fatto con un altro quartetto,
esatto.
La registrazione di un po' più di tempo fa,
sì.
Adesso poi tutto questo lo diremo. Intanto noi possiamo cominciare ad ascoltare un brano che si intitola
Magia
silenziosa. Ecco, allora, il gruppo con cui Claudio Fasoli si presenterà alla Camera del Lavoro sabato 20 settembre si chiama Next Quartet. Questo invece è il Samadhi Quartet.
Esatto.
Allora, te lo lascio presentare, sì, e ti lascio spiegare qual è la diversa ispirazione di questo gruppo.
Esatto.
L'album è stato registrato nel 2022,
sì,
e è stato pubblicato dalla Parco della Musica Records,
sì,
e si intitola A Long Trip 22.
Sì, sì. Infatti ribadisce appunto questo spazio di tempo che ha separato la produzione e poi la realizzazione vera dell'album sul mercato. Questo quartetto, come avete potuto sentire, è molto diverso da quanto sentirete suonare dall'altro gruppo, in quanto innanzitutto c'è uno strumento diverso, c'è un pianoforte, quindi c'è uno strumento estremamente grande, concertistico, che è suonato da Michelangelo Decorato, che è un pianista eccellente, di grande creatività, secondo me, e anche raro nel panorama italiano, se devo dire, per la capacità di adeguamento e di disponibilità concettuale, per così dire. Al contrabbasso Pietro Leverato. Pietro Leverato è un bassista più datato, se vogliamo, come età, ma non lo è assolutamente sul piano musicale. Pietro, il suo primo concerto lo ha fatto con me quando aveva 16 anni, e quindi calca le platee più prestigiose italiane e non italiane da qualche tempo, diciamo. È un musicista di una straordinaria eccentricità, perché lui ha un suono straordinario, molto bello, dove si può ritrovare le radici, diciamo, al limite direi di Paul Chambers in un certo senso, ma tutto questo è ampiamente aggiornato, è ampiamente rivissuto, e il suo suono e la sua concezione direi che è riconoscibile come quella di Pietro Leverato. È un bassista molto 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 interessante, molto diverso dal precedente di cui abbiamo parlato. Marco Zanoli aveva già partecipato alla mia esperienza col quartetto Emerald della fine degli anni 90, se non mi sbaglio, quindi in questa occasione ha fatto parte i 4, 5, 6 anni che abbiamo suonato insieme anche con questo il quartetto Samadhi, perché con Samadhi abbiamo fatto anche dischi con l'aggiunta del trombettista svizzero Michael Gassman, e abbiamo fatto un disco in quintetto intitolato Echo Time, abbiamo fatto addirittura un disco in doppio quartetto, che poi in pratica era un ottetto, qualcuno ha detto sì, ma per me erano i due quartetti messi insieme, quando avevo il quartetto Four. Erano molto diversi e li ho messi insieme, cioè avevo del materiale predisposto per questa situazione. Andiamo molto indietro comunque, e quindi non voglio parlare troppo. Comunque è stata una bellissima esperienza avere Marco di nuovo con noi, molto disponibile, lo si può sentire anche molto chiaramente di quale pasta è fatto questo batterista, di quale pasta sonora, diciamo, nei quattro cluster che abbiamo inserito all'interno del repertorio. Questi cluster sono dei momenti di totale improvvisazione assoluta, senza nessun limite, cioè siamo partiti da zero, ecco. È una pausa, come dire, un po' dirompente all'interno dei brani più teoricamente, diciamo, realizzati, più storicamente collocabili, diciamo. Appunto questa registrazione non ha data in un certo senso, perché rappresenta un po' quello che è stato il mio cammino recente, ma è ugualmente, rappresenta pienamente quello che ho arrischiato io, voglio dire, a me piace molto rischiare, i cluster sono un esempio concreto di quello che è il tipo di rischio sonoro o estetico che a me piace affrontare. Può uscire una baggianata, può uscire qualcosa di molto bello. E naturalmente quello molto bello lo abbiamo messo e quello non lo abbiamo messo. No, adesso scherzo. In realtà è la registrazione nella sua integrità, questa che viene suonata, e purtroppo questa integrità prevedeva anche che io avevo dei problemi seri al sassofono, perché avevo dei problemi con, non con le ance, bensì con i tamponi del sassofono. E infatti in qualche momento si percepisce, a mio avviso, che c'è, che non c'è un suono come doveva essere, insomma.
Vuoi che ascoltiamo uno di questi cluster, appunto?
Volentieri, volentieri. Sì, è cluster 4.
Ecco, questo era uno dei cluster compresi in questo album registrato nel 2022 e pubblicato recentemente da Parco della Musica con il Samadhi Quartet di Claudio Fasoli. Vuoi che introduciamo il terzo argomento, cioè quello del libro?
Possiamo parlarne. Cioè, volentieri, così cambiamo completamente. L'imprevedibilità.
L'imprevedibilità è il primo punto nel primo capitolo del tuo libro, che tra l'altro poi comincia senza una premessa, cioè proprio un po' come una esecuzione musicale in cui chi propone questa esecuzione musicale non fa delle presentazioni, non dice allora questi sono i musicisti, il primo brano che facciamo si chiama così e cos'ha, eccetera, eccetera, ma dei musicisti che attaccano a suonare, no? Senza premesse. E così in questo libro dove si comincia da un primo capitolo che si intitola appunto Imprevedibilità. E il titolo del libro è Jazz, architetture di un azzardo, a cura di Mark Tibaldi, che tra l'altro era co-curatore di un libro precedente dedicato a te, con all'interno una corposa intervista. Ne avevamo parlato in quella trasmissione di Jazz Anthology di alcuni anni fa, perché era stata pubblicata una edizione aggiornata di quel libro che si chiamava Inner Sounds.
Esatto.
Ecco. Tu, tra l'altro, prima, parlando dei gruppi che stavamo presentando, avevi utilizzato il termine architettura e quindi stavamo già cominciando a entrare in argomento. Architettura di un azzardo è un accostamento di termini e di concetti abbastanza interessante.
Contraddittorio.
In qualche modo sembra quasi un ossimoro un pochino, no? Per certi versi.
Sì, ecco. Certo, se vogliamo. Guarda, questo titolo secondo me presenta bene, efficacemente, senza tanti fronzoli, quello che è, secondo me, la musica jazz, o perlomeno, mi permetto, non dico la musica jazz, la musica che faccio io, che penso di suonare jazz, grosso modo. No, grosso modo, io sono nato come jazzista e lo sono tuttora pienamente, anche se ovviamente i miei riferimenti, che all'inizio erano tantissimi, si sono presto assottigliati e praticamente i riferimenti di base per me adesso sono l'attualità che c'è e dove trovo cose belle e cose meno belle, come normalmente avviene, diciamo, ecco. Ecco, il jazz architettura di un azzardo è perché è come quando ci si siede attorno a un tavolo e qualcuno parla di un argomento, cioè l'architettura è il tema, è l'argomento. Poi in realtà questo tema viene interpretato, viene vissuto, viene esplorato, viene improvvisato, imprevedibilmente o meno, secondo le opinioni altrui, ma sempre su quello tema, su quel tema. Questo concetto di architetture di un azzardo è visto come molto contraddittorio, perché dicono come se c'è un'architettura non ci deve essere l'azzardo. Ma il bello del jazz è proprio questo, che nelle architetture sonore c'è un azzardo sonoro ed emozionale, e questo rende il jazz una musica che è una cosa che non c'è che nel jazz, non so se mi spiego, nel senso che anche altre musiche che si possono ascoltare di grandissimo spessore, al di là della grande musica classica, ma musiche anche di altri autori brasiliani che sono di una bellezza straordinaria e anche di una ricchezza armonica a volte molto importante, ugualmente non ha queste caratteristiche che hanno una tipologia particolare, insomma, è un po' come se fosse, io la penso, una lingua straniera, ecco, che ha i suoi accenti, i suoi sviluppi, i suoi suoni, quindi ho un'idea di questo tipo che può essere spesso contestata. Comunque, quindi il primo capitolo, guarda, questo libro comunque è nato e lo devo a Mark Tibaldi, che hai già nominato prima, che mi ha spinto, diciamo, non dico ferocemente, però con una certa assiduità, a raccogliere dei materiali o delle osservazioni o delle opinioni o dei ricordi o delle inquadrature di qualsiasi tipo. E io, perché qualche rivista mi aveva chiesto a volte, no, di scrivere qualche cosa di questo o scrivere qualche cosa dell'altro, oppure un pensiero in cui sono intervenuto una volta che hanno parlato di sax tenore e musica jazz, è uscita in cui mancava un nome che per me era centrale, che era Wayne Shorter. Quindi come dire, c'era tanto materiale accatastato, ma onestamente io non avevo mai pensato che potesse essere un libro, diventare un libro ibrido, come è stato definito, o un libro imprevedibile, perché saltiamo da poche righe di una cosa a tante righe o a pagine addirittura di certi soggetti, che sono anche soggetti che, così come dico, io ho affrontato in piena disponibilità, in pieno atteggiamento molto intimo, molto personale, e che però trovano riscontro poi dopo in realtà anche sulla meditazione, anche sul silenzio, anche su queste cose qui. Qualcuno che lo legge ama intervenire, insomma, chiacchierare su questi temi, ecco. E quindi sorprendentemente per me è un libro che ha incuriosito molto, e sento persone che non avrei immaginato che lo hanno letto, addirittura dei musicisti che mi chiamano per dirmi che lo hanno apprezzato molto e che dovrebbero leggerlo molti giovani, eccetera, eccetera, insomma, cose così che a me fanno molto piacere. È stata una sorpresa anche per me questo libro, devo dire, perché sarebbe stata per me un'operazione ciclopica e quasi impossibile a realizzarsi se non ci fosse stato un angelo custode, per così dire,
fare un po' di regia,
sì, ecco, sì. No, a collocare, poi anche un po' a suddividere le cose, fare una progressione pur in argomenti così molto disparati, e poi pensare che potesse essere un libro, insomma. E lì devo dire che il saggiatore è stato molto accogliente, e molto poi inaspettatamente mi è arrivato un contratto, insomma, che mi ha fatto piacere, ecco.
Certo.
Devo ringraziare Luca Formenton, in questo caso, che, con il quale ci conoscevamo anche per la sua passione per il jazz molto forte, che ci aveva unito in varie situazioni, lui mi aveva invitato a varie circostanze, insomma.
Senti, poi ho alcune cose da chiederti sul... hai nominato Wayne Shorter, ecco. Ma intanto ti proporrei di presentare un altro brano del disco da poco uscito.
Da poco. Allora, vediamo un po'. Boerumil è una mia composizione che è costruita su una cellula molto piccola che viene ripetuta alcune volte, dopodiché c'è un solo di uno dei quattro strumenti del quartetto, e che poi si definisce, sfuma, scompare, eccetera, e mentre la batteria continua e diventa un solo di batteria. Dopodiché a un certo punto si riparte con un altro strumento che fa un piccolo tema, una piccola cellula diversa, e poi anche lì c'è un solo su delle armonie in certi casi, e poi anche qui questo si vanifica e pian piano compare di nuovo la batteria. E così via, insomma, praticamente c'è una successione di quattro piccoli soli degli strumenti più sonori, e con la risposta della batteria, poi con un finale estremamente imprevedibile.
Jazz, architettura di un azzardo, è un libro che contiene molti ragionamenti, molte osservazioni molto interessanti. Tra le tante cose a cui ci si potrebbe riferire, fra l'altro appunto ci sono molti riferimenti a Wayne Shorter che tu nominavi prima, vorrei complimentarmi per... ci sono poi anche tanti riferimenti sparsi, ma ci sono alcune pagine dedicate all'Iconitz che ho trovato molto acute, molto interessanti. Tra l'altro, per combinazione, proprio le ultime due puntate di Jazz Anthology erano dedicate a delle uscite discografiche di Iconitz del 55, una delle quali era Subconsciously, che è uscito nel 55 e conteneva registrazioni fondamentali, sì, di alcuni anni prima, e poi l'album con Wern Marsh. E siccome tu l'hai anche conosciuto personalmente e visto, diciamo, si può dire quasi fino all'ultimo, avete suonato assieme, inciso assieme, eccetera, mi ha colpito, per fare queste trasmissioni, riprendere in mano quel bellissimo libro intervista di Andy Hamilton con lui e vedere come uno come lui, apparentemente così sicuro, parli della sua insicurezza in alcune incisioni appunto della fine degli anni 40 o anche l'incisione con Wern Marsh che è di un po' dopo, e in cui lui si sente un po' inferiore a Wern Marsh, ammette il suo senso di inferiorità, dice in alcuni casi che gli sembrava di non avere suonato bene in incisioni che oggi a noi sembrano stratosferiche, parla del suo disagio in occasione di sedute in incisione. Questa cosa mi ha colpito molto, uno perché per via di questa insicurezza di uno che mi sembrava invece così, cioè uno schiacciasassi, e due perché lui ne parla, ha il coraggio, la franchezza di dichiarare delle sue insicurezze. Tu che percezione hai avuto del personaggio?
Ma io ho cominciato a suonare il contralto, cioè non il sassofono genericamente, ma il sassofono contralto. Proprio per l'Iconitz. Qui naturalmente molti mi odieranno. Io ho ascoltato moltissimo anche Charlie Parker, però per me io ho trovato maggiormente, personalmente, quello che cercavo, diciamo, fin da ragazzo, in Iconitz, lo trovavo più vicino alla mia sensibilità. Iconitz è una persona di una enorme semplicità, e era però una persona cauta, che non esprimeva giudizi, se non moderatamente positivi o anche molto positivi, però non aveva una cautela nel parlare di altri colleghi da grande professionista. Io non gli ho mai sentito dire nulla che fosse ostile nei confronti di qualche altro musicista. Penso che però lui avesse le idee molto chiare. Lo dimostra, per esempio, il fatto che ha fatto tre album con il suo chitarrista
Bauer,
con Billy Bauer, sì, che sono You Go To My Head, Rebecca, e poi ce n'è un terzo, Indian Summer. Questi tre sono tre brani registrati nel, credo, nel 52 o 53, che sono avanti in una maniera straordinaria anche per Billy Bauer, perché Billy Bauer quasi nessun chitarrista lo conosce, ma Billy Bauer è un altro genialoide tipo Iconitz. Per me Iconitz è stato quindi un fratello maggiore, ma proprio col quale io sono rimasto preso radicalmente. Ascoltavo praticamente solo lui e il mio impegno era ascoltando i dischi, perché nessuno in quel periodo mi spiegava nulla, perché non esistevano maestri, non esisteva libri, non esisteva nulla se non il disco. Quindi io, ascoltando i suoi dischi, mi ero, come dire, configurato una tipologia di suono che fosse in quell'ambito, diciamo. non per questo mi piaceva tantissimo Paul Desmond, che mi lasciava un attimino perplesso. Però in Liconitz ho trovato, anche se molti li rimproverano di non avere swing, di essere così, io trovo che lui avesse una vena di swing diversa da quella, certo, che uno si può aspettare, certo, semplicemente.
E mi pare poi che rispetto a Koniz, a lui e anche a te, rispetto a lui, possiamo vedere uno dei temi principali che percorre questo libro. Koniz, che ha ascoltato Charlie Parker, di cui era uno straordinario ammiratore, e che gli riconosceva che non avrebbe potuto fare quello che ha fatto se non avesse avuto la lezione di Charlie Parker, ma che poi ha fatto una cosa che era l'alternativa più forte a Charlie Parker, e stilisticamente. E tu, del resto, che sei partito con un'infatuazione, se posso usare questo termine. Per Lee Konitz, e poi, come dire, hai trovato la tua strada, hai trovato anche altri personaggi maggiori, che ti hanno, come appunto Wayne Shorter, eccetera, che ti hanno ispirato. Senti, siccome siamo praticamente addirittura d'arrivo, volevo chiudere su questa questione della tua venezianità musicale, che viene fuori anche dal libro. In particolare c'è qualcuno che aveva osservato che si sentiva in qualche modo Venezia, Giorgio Gaslini, che, di cui viene citato un parere molto dettagliato, in cui lui cita nomi di importanti compositori veneziani del passato, ma anche, per esempio, Maderna, della contemporaneità, che lui ritrovava nella tua musica. Tu sei nato a Venezia, sì, cresciuto a Venezia, che poi hai cominciato a lasciare per andare a Bologna negli anni 60, sì, che era ricchissima di jazz, e poi la scelta di venire a Milano, dove poi sei rimasto. Ecco, questa cosa della tua venezianità musicale, per chiudere.
Allora, io non mi sono mai posto il problema della venezianità, io mi sono posto il problema dell'onestà. E l'onestà e la verità, cioè io posso dire di avere sempre suonato, ho scritto e suonato cose che per me erano molto importanti dentro, quindi queste sono le cose, che tutto il materiale che c'è, insomma, di dischi o di libri o di composizioni eccetera, sono me, diciamo, ecco, hai capito? Quindi sì, io sono nato al Lido di Venezia, fra l'altro, e appunto, che poi questa gioventù passata fra laguna e mare può darsi che mi abbia dato delle opportunità di sensazioni che magari uno che nasce in una pianura può non avere. Ma non è che me ne faccia un fregio, hai capito? Anzi, mi ha fatto un po' sorridere quella cosa, che vorrei, perché purtroppo l'ho trovato scritto da Giorgio, ma non ho mai fatto a tempo di chiedergli in che cosa lui percepiva.
Che te lo spiegasse, insomma, sì. Va bene. Allora, vorrei riepilogare rapidamente. Sabato 20 settembre, 17:30, Camera del Lavoro. Claudio Fasoli con il suo Next Quartet, in apertura della stagione dell'atelier musicale dell'Associazione Culturale Secondo Maggio. Sì. Poi abbiamo ascoltato brani dall'album A Long Trip 22, pubblicato dalla Parco della Musica, di Claudio Fasoli con il suo Samadhi Quartet. Esatto. E infine abbiamo parlato di Jazz, Architetture di un Azzardo, Claudio Fasoli, con la cura di Mark Tibaldi. Non aspettiamo tanto tempo prima di rivederci qui a Jazz Anthology. Grazie per essere
molto
stato qui.
Molto volentieri.
E grazie agli ascoltatori per la loro attenzione. Thank you.